Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla quinta puntata della nostra Restart TV, la web TV artigianale fatta in casa che abbiamo fatto decollare subito dopo la fine del lockdown per testimoniare la nostra voglia di contribuire a ripartire, a far ripartire le aziende che guardano a questa nuova fase con positività, hanno voglia di ricominciare, hanno imparato molto. Hanno vissuto sulla propria pelle anche cambiamenti importanti al loro interno, nel mondo dei loro clienti, dei consumatori, e la comunicazione è spesso una leva strategica, anzi, per noi che facciamo questo mestiere è la leva strategica per affrontare la ripartenza nel migliore dei modi. Oggi parliamo di un settore che è stato pesantemente colpito dal lockdown. Lo siamo stati tutti, direi tutti i settori, però ce n'è uno che ha forse sofferto fin dall'inizio della chiusura fisica, del distanziamento sociale, del confinamento, ed è il settore del commercio al dettaglio, il retail. È un settore, tra l'altro, che ha lavorato a due velocità, ne parleremo con i nostri ospiti, che introduco subito e sono Sergio Esposito, amministratore delegato, anzi general manager di Skechers Italia.
Buongiorno a tutti.
Possiamo dire che è il terzo produttore di scarpe per il tempo libero al mondo, Sergio. Buongiorno.
Direi di sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto direi di sì, grazie per averlo ricordato. Sì, attualmente è il terzo player al mondo nel mondo delle calzature.
Benissimo, quindi flagship store a Roma, outlet, catene, ecco, ne abbiamo. Di esempi interessanti da discutere stamattina. Poi parliamo anche di dietro le quinte della tecnologia. Ne parliamo con Alberto Corradini di Checkpoint Systems Italia. Ciao Alberto,
Buongiorno Diego,
ovviamente
buongiorno a tutti.
tecnologie, commerce e e-commerce che hanno bisogno di confrontarsi con una nuova realtà, un nuovo mondo. Ciao. E infine l'altro lato, come dire, l'estremo opposto, l'e-commerce. L'e-commerce, ne parliamo con Francesco Zaccariello, amministratore delegato di efarma.com, una delle imprese di maggior successo in Italia nella vendita online di farmaci da banco. Lo saluto, ciao Francesco.
Buongiorno a tutti.
Bene, allora partirei con la prima domanda, che è un po', insomma, il seguito di questa premessa. Il mondo del retail ha subito forse le conseguenze più pesanti, tenendo lontano, il lockdown, ha tenuto lontano dai negozi i clienti, ma anche il personale, le merci, insomma, tutta la filiera è stata pesantemente interessata, e ha dovuto confrontarsi con una ripartenza vera e propria. A volte da zero. Allora, questa ripartenza richiede anche un cambiamento e un ripensamento dei processi. Tra l'altro, siamo di fronte a una fase di grande incertezza in cui dopo l'estate dovremo confrontarci con una crisi economica, ma anche con un possibile, speriamo di no, ritorno del virus e della pandemia. E quindi, come questo settore, sia per chi lo serve dal lato dei negozi, sia per chi lo serve dal dietro le quinte online, si sta organizzando per ripartire nel migliore dei modi. Comincerei con Sergio. Sergio, voi che cosa avete registrato in questo periodo e come vi state organizzando per la ripartenza?
Allora, io partirei dal fatto, come dire, dal condividere il fatto che per noi la distribuzione fisica, quindi quella più, lasciatemi dire, tradizionale, brick and mortar, chiamiamola come preferiamo, è una parte importante, è sotto tanti aspetti la colonna vertebrale del nostro modo di raggiungere i consumatori. Alla fine del terzo trimestre di quest'anno, Skechers contava nel mondo poco meno di 3.600 punti vendita, e questo numero non tiene conto del numero dei punti vendita in Cina, che ovviamente cambierebbe in modo abbastanza significativo questo valore. Quindi 3.600 negozi fisici, 3.600, chiamiamoli in modo simpatico ma realistico, touch point, 3.600 piccoli palcoscenici per presentare il marchio. Quindi l'improvvisa chiusura ha sicuramente generato dei presupposti profondamente diversi da quella che è la nostra natura. 3.600 negozi che per noi sono fondamentali anche per raccontare il marchio e la sua ampiezza. È un marchio che vive di una quantità di prodotti e di un'ampiezza di gamma, mi verrebbe da dire, senza presunzione ma con realismo, quasi sconosciuta a tanti altri operatori. È una scelta strategica. Bene, le cose sono profondamente cambiate, un bel po' di negozi, e peraltro sono cambiati a fasi, perché c'è stata una prima parte che era legata appunto al lockdown in Cina e poi la parte legata al lockdown in Europa. Circa 2 mesi, poco più di 2 mesi di chiusura. Le cose sono ripartite con un'intensità francamente, non vorrei dire insospettabile, ma è quasi come se ci fosse stato un da 100 a 0, praticamente improvviso, come dei freni che bloccano le ruote, che non fa mai bene, ma la ripartenza è avvenuta come se avessimo una coppia motrice devastante, cioè quasi da 0 a 100 in no time, e questo ha confermato il trend in precedenza. Devo dire che nel frattempo ovviamente abbiamo colto anche segnali importantissimi, manco a dirlo, in relazione all'e-commerce. L'e-commerce, come dire, era un pezzo, e un pezzo, non a caso, dico un pezzo importante della nostra presenza, ma non era ancora allineato alle nostre ambizioni. Bene, come dire che questa tempesta globale abbia imposto a noi, ma credo a tantissime altre forme di attività commerciali distributive, una forma estremamente traumatica di digital disruption. Cioè anche chi prima, non dico si rifiutava, ma per scelta strategica si avvicinava alla vendita digitalizzata, lasciatemela definire così, in modo un po' più cauto, bene, la digital disruption se l'è trovata in casa, perché senza quella non avrebbe più potuto mangiare o fare altro. Noi in questo momento siamo, tornando ai fondamentali, stiamo osservando, credo che anche in questo frangente Sketch si stia comportando come il suo codice genetico insegna. È tranquilla, ascolta, guarda, continua a far bene le cose che sa fare in termini distributivi, brick and mortar, ovviamente salvaguardando con tutte le iniziative possibili ed immaginabili e di legge il consumatore ed i nostri collaboratori, ma nel frattempo con un'attenzione accelerata e particolarmente intensa anche sui risvolti digitali.
Benissimo, bene, bene, ottimo quadro e anche confortante da un certo punto di vista. Io vorrei sentire a questo punto Alberto Corradini, perché il dietro le quinte riserva sempre delle sorprese. Dal vostro punto di vista, Alberto, come vedete questa fase di ripresa affiancando i vostri clienti, che sono catene, retail, in senso generale, in senso lato?
Corretto, come giustamente dicevi, noi forniamo tecnologia ai nostri clienti sia per i punti vendita e anche per quello che è l'e-commerce. Secondo me però è opportuno fare prima una differenziazione, nel senso è vero c'è stato il lockdown, il retail si è fermato, ma si è fermato in due maniere molto diverse. Il mondo del food ha lavorato in continuazione in questi 3 mesi, il mondo del non food, nella grande maggioranza dei casi, si è fermato. E quindi queste due realtà si trovano ad affrontare la ripartenza in maniera molto, molto diversa. E noi di conseguenza dobbiamo, come dire, affiancare i clienti in una maniera differente. Se pensiamo al food, loro per 3 mesi si sono dovuti riorganizzare, hanno dovuto sfruttare la tecnologia e le risorse umane per adattarsi alle esigenze del Covid, quindi distanziamento, misurazione della febbre, controllo, rifornimento degli scaffali in maniera molto più veloce rispetto a prima. Come probabilmente anche tu avrai letto, nei primi mesi di lockdown, nella prima settimana di lockdown, le vendite del food, specialmente di alcuni mercati verticali, sono impennate, più 10, più 20% la settimana. Quindi tutta la struttura ha dovuto cercare di adeguarsi a questo, e non era semplice.
Poi in qualche modo hanno tenuto in piedi il paese alla fine, no? Perché comunque tutti abbiamo dovuto continuare a mangiare, e non sono stati celebrati abbastanza, ma insomma il loro ruolo di eroi,
commessi, dipendenti, dei clienti,
hanno fatto, vero. Grazie per averlo ricordato.
È assolutamente giusto farlo presente. E quindi loro adesso sì, sono ripartiti, ma sono ripartiti in una maniera diversa. Per assurdo, forse il loro business adesso si è un po' calmato, sta più tornando alla normalità, però devono adeguarsi. Hanno sicuramente, il mondo del food ha imparato che il punto vendita rimane centrale, ma l'omnicanalità, che non è l'e-commerce puro, ma è un concetto più ampio, quindi la possibilità di fare la spesa online, ritirarla in negozio, oppure andare in negozio e farsela spedire a casa. Concetti che nel mondo del tessile, dell'apparel, vivevano da molti anni, sono entrati anche nel food, e vediamo che le aziende ci stanno chiedendo, stanno lavorando per ripartire, per implementare queste attività. Da questo punto di vista concordo con quanto diceva prima il collega, noi abbiamo visto una ripartenza comunque importante, almeno in questi mesi, nei prossimi mesi siamo abbastanza positivi sull'andamento del mercato. Anche il footfall, cioè quante persone sono tornate in negozi, in molti casi sono numeri importanti, quindi vuol dire che la gente è ripartita, sta andando nei negozi, però chiaro, è cambiato, sempre di più cambierà il modo con cui faranno la spesa, e qui sta la scommessa dei retailer, ma anche di chi fornisce loro la tecnologia, di trovare i giusti nuovi modi di lavorare. E questo non è una scommessa, non è assolutamente una scommessa da poco, ma sarà il punto nodale dei prossimi mesi, dei prossimi anni. e chi, certo, chi non si adeguerà probabilmente farà molta fatica. Già oggi vediamo, ci sono aziende che sono ripartite forte e aziende che stanno soffrendo. Un po' probabilmente fortuna e sfortuna, un po' probabilmente sono le aziende che già avevano cominciato a vedere la strada del futuro e chi invece la strada del futuro non l'aveva ancora imboccata nella maniera corretta.
Certo, e poi comunque dinamiche molto diverse da settore a settore all'interno del commercio, no? Sia per dimensione dei negozi, dei punti vendita, sia per merceologia. Una merceologia e soprattutto una dinamica che non si è mai arrestata è quella della vendita online. Vendita online che noi guardiamo attraverso il punto di osservazione del terzo nostro ospite di oggi, che è Francesco Zaccariello, si occupa di farmacia online e pharma.com è il nome della sua azienda. Francesco, ci piacerebbe capire che cosa è successo in questo lockdown. Credo che non vi siate fermati neanche un minuto, immagino.
Ciao Diego, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, assolutamente, anzi il nostro lavoro è cambiato profondamente. Siamo stati praticamente travolti da questa emergenza sanitaria, perché dal 27 febbraio le vendite sono aumentate nettamente. E come immagini, in un'azienda, la nostra è innanzitutto una web company. Io ho fondato Pharma nel 2012 con la visione di digitalizzare l'esperienza acquisto in farmacia. Forse sono stato davvero un precursore, però diciamo che ci abbiamo visto lungo. E questa emergenza sanitaria, dal punto di vista ovviamente commerciale, ci ha aiutati. Ti confesso che è stato complesso gestire una crescita repentina, perché in qualsiasi business ovviamente si può calcolare tutta la scalabilità, ma poi un picco di richieste mette in difficoltà qualsiasi tipo di struttura. E prima sentivo parlare del food, effettivamente il food e il mondo del pharma sono stati gli unici due settori che in questo periodo hanno spinto fortemente. Quello che abbiamo visto è che ovviamente abbiamo avuto nuovi clienti che hanno approcciato l'acquisto online dei farmaci. Noi vendiamo online praticamente 65.000 prodotti, quindi come anticipavi i farmaci da banco, che sono una piccola categoria di 3.500 prodotti, ma poi vendiamo integratori, cosmetici, prodotti per la cura della persona, quindi veramente abbiamo un catalogo vasto e ovviamente approcciamo a target diversi, quindi da noi acquista la mamma prodotti per il bambino, acquista l'over 65, talvolta anche l'over 75 che si cimenta nell'acquisto online, ma con qualche difficoltà nei metodi di pagamento. Sfide importanti lato nostro, devo dire che mai più sottovalutare l'aspetto logistico, perché comunque molto spesso chi si cimenta in un'esperienza di vendita online crede che basta sviluppare un sito internet e sia tutto fatto. In realtà le logiche sono molto complesse. Io sono sicuro che questo momento di emergenza sanitaria spingerà molte aziende anche che hanno una tradizione nel retail offline a sviluppare quello che è il canale digitale. Io voglio solo concludere dicendo: il digital è importante, il digital non è solo vendita online, ma è sviluppare, come diceva il collega che mi ha preceduto, la vera e propria omnicanalità. Bisogna farlo con serietà, con dei partner seri, maturare delle competenze internamente o avvalersi di competenze esterne che però portano una progettualità, certo, seria e strutturata.
Sì, sì, sì. No, grazie di aver toccato questo tema, perché alla fine comunque non è solo la sfida non è solo creare domanda, ma anche di organizzare l'offerta e organizzarla in un modo funzionale alle richieste. Certo, la disruption con cui questo lockdown, questa pandemia, questo lockdown ci hanno colpiti, hanno messo in crisi tantissimi settori, ma proprio per l'imprevedibilità dell'evento. Quindi il learning che vi portate a casa tutti, direi, è proprio questo, insomma, attrezziamoci. Infatti stiamo lanciando un po' lo slogan Covid ready, no? Sei Covid ready? Sei pronto a gestire la prossima emergenza? Perché insomma, purtroppo dobbiamo mettere in conto che per tanti motivi il mondo andrà avanti lo stesso, ma si troverà più volte di fronte a emergenze sanitarie come quella che abbiamo vissuto, e adesso purtroppo abbiamo imparato tutti almeno a governarne il profilo e le dimensioni. Allora, la domanda, grazie Francesco, ritornerei a fare un secondo giro su l'altro pezzo della domanda, cioè mentre nel primo caso abbiamo guardato al retail dal punto di vista dell'impresa e delle imprese, adesso guardiamolo dal punto di vista dei consumatori. I consumatori sono rimasti confinati tra le pareti domestiche e tutti noi abbiamo subito dei cambiamenti importanti anche nel nostro modo di pensare, di costruire le liste di priorità, di guardare alle nostre esigenze con un occhio nuovo, che ovviamente in confinamento domestico ci ha portato subito a ridurre i consumi, ma una volta ripartiti abbiamo anche ricominciato a spendere, a consumare con un retropensiero di fondo, no? Mi serve, non mi serve? Quali sono le vere priorità? Allora, questo chiaramente genera in tutti i negozianti la necessità di riportare le persone in negozio, nel punto fisico, o di portarle online con maggiore continuità, per far ripartire la domanda in un modo un po' più sostenuto, intercettando però questi nuovi bisogni che sono la nuova quotidianità, la nuova normalità. E allora la domanda che farei, riprendendo il giro con Sergio Esposito di Skechers, è: ma da dove si comincia con la nuova normalità nel mondo dei consumi? Prego Sergio.
In questo senso dico, forse sono avvantaggiato nella risposta, nel senso che le calzature, noi trattiamo banalmente calzature, no? In questo frangente occuparsi di un prodotto così banale, del quale mi verrebbe da dire raramente possiamo fare a meno, mi aiuta nella risposta. Condivido una cosa simpatica ma tremendamente vera. Dalla settimana numero 21, che è la settimana che corrisponde con lunedì 18 maggio, noi nei nostri negozi, ma in tutta la distribuzione anche convenzionale, quindi sia nei cosiddetti monomarca, siano essi aziendali piuttosto che con partner, piuttosto che nella distribuzione convenzionale, c'è stata una vera e propria impennata di richiesta per sandali a infradito. Può far sorridere, ma in realtà significava che tutte queste persone, questi milioni di persone chiuse in casa, avevano distrutto i sandali o gli infradito o le ciabatte o le pantofole domestiche durante il lockdown. Quindi questa è stata una roba simpatica ma tremendamente vera su quello che è successo. Due temi tra loro connessi ma importantissimi. Una delle persone che mi ha preceduto, uno dei colleghi che sta dando il proprio contributo, ha parlato di footfall importanti nel canale fisico. Confermo, noi dove possiamo monitorare abbiamo visto incrementi di footfall veramente notevoli, non sempre ovviamente, e con un'importante curva anche di carattere geografico, nel senso che il centro-sud è ripartito con un passo, con trend diversi, ma più che footfall in senso stretto, il cosiddetto conversion rate, che ha dato segnali importantissimi, anche qui ripeto, altalenanti e comunque su una curva anche particolare, ma di sicuro chi entrava in negozio vincendo la reticenza, lo scetticismo, la paura del commesso con la mascherina piuttosto che della mascherina che devi indossare, ha visto, ripeto, un tasso di conversione tra consumatori nel punto vendita fisico e acquisto veramente notevolissimo. Questo veramente è un segnale che ci sta facendo riflettere tantissimo. E poi l'ultimo pezzetto che voglio condividere è quello legato appunto, e devo fare un passo indietro, a che cosa possiamo fare. Noi in questi anni abbiamo letto tanta letteratura, anche illuminata, o comunque di grandissimo valore. Qui Diego ti prego di perdonarmi, spero di non commettere un errore strategico a dir poco pacchiano, voglio citare un testo. A me è rimasto impresso un articolo di Harvard Business Review che analizzava con una ricerca tra i CEO di una moltitudine di aziende a livello globale degli effetti della digital disruption, e emergeva clamorosamente una forma di impreparazione su quelli che sono gli effetti. È come se tutti avessero dovuto cambiare bruscamente la catena di creazione del valore. Ma se sei una compagnia aerea, fino a quando non riusciremo a zippare i consumatori e inviarli via mail, tu devi prendere un cristiano a Mosca e portarlo a New York. In tanti casi io credo che il Covid e questa grande emergenza abbia imposto il ripensamento di certi modelli e una seria integrazione tra digitale e fisico, dove i famosi valori esperienziali con i quali in tanti ci siamo riempiti la bocca adesso vanno veramente messi sul piatto della bilancia, con intelligenza e atteggiamento strategico, e anche con grande praticità, con immediatezza nelle iniziative. Perché a me piace ricordare una cosa: noi per anni abbiamo detto che il marketing viveva una fase tutta diversa da quella della manualistica alla quale siamo stati abituati, purtroppo solo tu ed io per un fatto anagrafico. Ma noi siamo bruscamente tornati al tema non di creazione della domanda, ma del mero assecondare della disponibilità dei prodotti. È questo che il mondo della distribuzione dovrebbe porsi come grande quesito.
Certo, certo. No, beh, ma questo è verissimo. Infatti, dal punto di vista del marketing, le disruption creano anche, creatrici di valore e di opportunità. Molto vero, l'impreparazione è stato un learning per tutti, e infatti la readiness, l'essere preparati, che peraltro anche in comunicazione è un valore, no? Le grandi crisi in realtà si prevengono più che affrontarle, è un insegnamento che ci portiamo a casa tutti e che guiderà la ripartenza di tantissimi mondi. Allora, Alberto Corradini, io vorrei chiedere invece a voi di Checkpoint Systems, che avete già integrato moltissimo tra fisico e digitale, come aiutare dettaglianti, il mondo del retail e le catene a riportare nei negozi i consumatori? Come aiutarli?
Okay, allora, intanto riprendo un concetto che abbiamo detto già prima. Il Covid è stato nel retail un acceleratore di un processo che comunque era già in atto. Io credo che il retail sia uno dei settori dove l'innovazione digitale non solo è stata più forte negli ultimi anni. Adesso forse in Italia abbiamo rallentato un pochino di più rispetto ad altre nazioni in passato, però probabilmente questo momento storico ci ha aiutato a ripartire con forza. Per cui come si riporta il consumatore nel negozio? Tanto per cominciare, proseguendo con quelle attività che dicevamo erano già in essere da alcuni anni. Quindi nel negozio, il negozio non è più semplicemente un luogo di raccolta di merci, ma deve essere un luogo che dà esperienza nuova al consumatore, che si differenzia dal canale e-commerce, altrimenti non ci sarebbe motivo per recarsi in un negozio. Tutte queste attività vengono implementate sfruttando molto la tecnologia, anche la nostra tecnologia. L'RFID è sicuramente una delle tecnologie che ti permette maggiormente di migliorare la customer experience in negozio, fornendo informazioni precise e attendibili e in tempo reale su tutto quello che è la disponibilità della merce nel negozio. In parallelo, però, secondo me in questo momento si aggiunge una seconda novità, che è quella della sicurezza. Cioè, il consumatore verrà nel tuo negozio non solo perché tu gli garantisci un'esperienza d'acquisto migliore delle altre, ma perché questa esperienza d'acquisto è anche più sicura. Il consumatore sicuramente sceglierà il negozio in cui si sente più sicuro rispetto al negozio in cui non si sente più sicuro. E quindi anche qua sfruttare la tecnologia per automatizzare tutte quelle attività, misurazione della temperatura se sarà ancora necessaria, mantenere il distanziamento sociale, quindi conteggiando il numero delle persone che entrano nel negozio, sono attività che possono sembrare secondarie, ma che secondo me, secondo noi, ma secondo anche molti nostri clienti, diventano basilari per poi poter permettere di fare quella vera esperienza d'acquisto innovativa che farà la differenza rispetto tra un retailer e l'altro. Ed è su questo che stiamo lavorando, e anche qua devo dirti che rispetto a un anno fa i retailer italiani mi sembrano ancora più attenti di quanto non lo fossero in precedenza. Quindi se forse prima l'Italia come sempre rimaneva un pochino alla finestra per guardare l'innovazione, mi sembra che adesso invece ci stiamo molto, molto scommettendo. È chiaro che poi fare andare i consumatori nei negozi è l'inizio di un processo, poi i consumatori devono poter anche spendere in questi negozi per comprare, ma questo è un altro film sì. Che oggi non andiamo assolutamente a trattare, ma che è, voglio dire, centrale.
Ecco, non dimentichiamoci, c'è anche il nostro mestiere, c'è la comunicazione, c'è la generazione di traffico sul punto vendita, ci sono le promozioni in store, c'è il lancio dei prodotti, no? Che ormai è ogni canale, ma poi deve finire nel punto vendita, che sia fisico o online. Ecco, sull'online vorrei chiudere un po' il cerchio con Francesco, perché anche qui è vero che non dobbiamo portare o riportare nei punti vendita, però il grande cambiamento di questi mesi sul fronte degli acquisti è stata la scoperta dell'e-commerce da parte di nuovi segmenti della popolazione, no? Tu citavi anche segmenti sociodemografici diversi da quelli più tradizionalmente amanti dell'online. Qual è la sfida dal vostro punto di vista, vostro pharma, ma anche in generale del retail online, dell'e-commerce, per catturare e rendere permanente questo flusso che vi siete ritrovati a gestire nel corso del lockdown?
Ma guarda, Diego, adesso ti sorprenderò, perché rispetto a quello che ho detto prima, ti dirò che noi stiamo comunque analizzando in maniera importante quelli che possono essere i futuri scenari, e non pensiamo sicuramente che in futuro avremo un cliente che vuole acquistare esclusivamente online, no? E per noi che siamo una web company, ovviamente questo ci fa riflettere su uno scenario da 3 a 5 anni. Come ti dicevo che 10 anni fa vedevamo una digitalizzazione della farmacia, oggi ti dico che vediamo comunque un modello ibrido, che ormai sembra una cosa scontata, ma sono poche le realtà che riescono a sviluppare un modello, diciamo, omnicanale. Che cosa voglio dirti? Sicuramente noi operiamo in un mercato che, rispetto ad altri mercati, quella elettronica, quella abbigliamento, è un mercato ancora acerbo e con grande potenziale di crescita, e si cresce veramente mese su mese. Ci sono però delle sfide importanti. Basti pensare che in Italia non è possibile acquistare attraverso un sito internet dei farmaci con ricetta, o prenotare il ritiro della ricetta tramite internet, o avere la possibilità di individuare dei prodotti disponibili in una farmacia per poi ritirarli in farmacia o farseli mandare tramite un rider. Quindi ti dico, noi stiamo molto riflettendo su come si potrà cambiare il modello del retail nel mondo della farmacia, cercando di innovare senza poi stravolgere quello che è la farmacia di prossimità. Quindi la sfida più grande per noi è proprio questa, cercare di andare a sviluppare, sicuramente continuando a lavorare lato web, ma cercare di integrare quello che è il mondo fisico, facendo switchare i clienti da un canale all'altro. Questa è un pochettino la nostra sfida da qui ai prossimi 24-36 mesi.
Perfetto, quindi insomma questa integrazione, questa ibridazione è un po' il tema conduttore di tutti i discorsi che abbiamo sentito stamattina. Va bene, io vi ringrazio. Prima di concludere vorrei chiedervi di darmi il significato di un termine tecnico che avete usato in molti, il footfall. Ma che cos'è il footfall?
È il casino in negozio, la gente che ti entra dentro.
Ah, ok.
Come quindi la persona che visita un punto vendita, sì.
Il piede che mette, no, che segna la presenza del visitatore nel negozio, va bene.
Nel nostro caso però due piedi fanno un'unità.
Okay. Più casino c'è, meglio è per tutti.
Esatto. Va bene, Francesco, questo è un tema che non ti riguarda, quello del footfall. O forse l'indicatore di performance vostro è
l'analytics.
Sono gli analytics, va bene. Allora io direi, insomma, a volo d'uccello, in 30 minuti abbiamo toccato un tema che ci pareva interessante da analizzare con tre esperti che hanno guardato ovviamente con tre angolazioni diverse al mondo del retail, al mondo del commercio al dettaglio, delle catene, degli outlet, che è un mondo che fu da parte, si è ritrovato a ripartire a volte da zero. Non abbiamo parlato di bar e ristoranti, magari lo faremo in una prossima puntata, perché quello è un altro tema abbastanza complicato, l'oreca in generale. Però abbiamo visto anche molta positività, abbiamo visto molta voglia di ripartire e di mettere a frutto gli insegnamenti che, ahimè, il lockdown ci ha costretto a portare a casa in questo periodo. Ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Sergio Esposito di Skechers, Alberto Corradini di Checkpoint Systems e Francesco Zaccariello di eFarma per aver passato questa mezz'ora con noi. Io ovviamente do appuntamento a tutti alla settimana prossima, parleremo di un altro tema interessante, e seguiteci su YouTube e su Facebook per questa conversazione settimanale che magari interromperemo un po' per qualche settimana in agosto e poi riprenderemo a settembre. Grazie a tutti e buona giornata.
Grazie Diego, grazie Francesco ed Alberto, grazie.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.